Con il Salmo 21 cominciamo la seconda parte, potremmo dire, anzi abbiamo superato, siamo proprio a cavallo, la seconda parte del primo libro dei Salmi, come chi è partecipato fino all'inizio sa, oppure se uno va a vedere le registrazioni che ci sono sul sito. Abbiamo detto che il primo libro dei Salmi, i libri dei Salmi sono cinque, il primo libro dei Salmi va dal Salmo 1 al Salmo 41, e noi siamo arrivati al Salmo 21, quindi comincia la seconda parte del libro dei Salmi. E questo Salmo, vedrete che è un Salmo, come sempre, di tutti quelli che abbiamo visto finora, tutti vengono precisati come di Davide, Dawid. Infatti comincia con l'Amnatseach Mitzmor le David, che vuol dire a colui che presiede. Mitzmor vuol dire salmo di Davide. Potremmo dire che questo salmo è un inno, carne, regale, che probabilmente ha come sfondo, come origine, l'incoronazione di un re. Non sappiamo quale re sia, ma in realtà già subito la lettura che ne ha fatto anche Israele era piuttosto, e pian piano, perché voi sapete che i salmi nascono come preghiere individuali, poi diventano preghiere collettive, anche nella famiglia. È un po', il nucleo è sempre molto semplice, è un po' come una palla di neve che si stacca e poi man mano che scivola giù si ingrandisce, quindi il salmo si aggiunge, al salmo si aggiungono diverse cose, perché venivano tramandati oralmente, quindi potete immaginare qualcuno ci aggiungeva qualcosa, poi era bello, veniva trascritto e portato a conoscenza anche di altri, per cui la rilettura che è stata fatta soprattutto dopo l'esilio, ricordate, l'esilio comincia nel 587 a.C., veramente è cominciato un po' prima, 10 anni prima, con una prima deportazione in Babilonia, e portato via tutta l'intelligenza, gli architetti, le persone che avevano un qualche valore. Nabucodonosor per prima cosa cominciava sempre così, cominciava con togliere tutte le forze pensanti in modo tale che non ci fossero più ribellioni, quindi tutta l'intelligenza veniva deportata. Lo vedete che non è cambiato niente nel mondo, no? Le cose vanno avanti ancora così. Hanno imparato dagli assiri e babilonesi. Prima siamo arrivati gli assiri, poi i babilonesi. Gli assiri sono gli inventori del genocidio, cioè prendevano un popolo e lo portavano da un'altra parte. Non facevano niente, non erano prigionieri, soltanto che venivano deportati in massa, un po' come poi farà Stalin e altri, no? Mentre i babilonesi sono coloro che hanno organizzato questo tipo di esilio, scrematura. Anche qui non possiamo dire che gli ebrei erano schiavi, in Egitto sì, ma in Babilonia no, erano liberi, lavoravano, poi sono fatti una vita, tanto che quando nel 532-33 Ciro col suo editto dice potete tornare a casa, tanti non sono tornati, perché si erano fatti la vita. Sono passati, capite che quasi due generazioni, i ragazzi conoscono gli amici e poi si sono fatti la vita, hanno avuto un mestiere, commerci, poi gli ebrei sono molto abili, per cui immaginiamo, allora questo salmo già riletto ai tempi dell'esilio, dove i re non esistevano più, perché l'ultimo re era stato accecato da Nabucodonosor, prima gli ha ucciso davanti a lui tutti i suoi figli e le sue figlie, in modo tale che l'ultima visione che gli rimaneva negli occhi era questa della distruzione della sua famiglia, e poi è stato deportato, è stato accecato e deportato, poi morì in esilio, e dunque l'ultimo, non fu l'ultimo re di fatto, almeno della famiglia regale. I discendenti hanno continuato, però non più come re, perché quando torneranno di re non ce n'era più, il re era il re Dario, e poi prima Ciro, poi Dario, eccetera, compagnia. Però ora, però durante l'esilio la rilettura del Salmo non poteva essere più una rilettura di un Salmo regale, ma diventava invece l'idea del Messia. E chi era il Messia? Era il Messia, era quello che era stato preannunziato da Natan a Davide, no? Io farò di te una grande casa, io farò di te una grande discendenza, il tuo regno non avrà mai fine. E quindi è la speranza del Messia, di cui si capisce anche come questo salmo è stato un salmo che facilmente offriva l'occasione per essere interpretato in chiave cristiana. Chi è il nuovo re? Chi è il vero re? Ricordate Gesù a Pilato: io sono re, ma il mio regno non è di questo mondo, cioè il mio modo di regnare non è secondo la logica che è tipica di questa nostra società. Non è inteso di questo mondo come fosse questo mondo e l'altro mondo, no, inteso nel secondo questa modalità di pensare. Il mondo è piuttosto questa modalità di pensare. Quindi Gesù offre un altro modo di pensare, è un re secondo altri tipi di canoni, non è il re che domina ma il re che serve. Voi sapete che, dice Gesù nel Vangelo di Luca, sapete che coloro che regnano in questo mondo si fanno chiamare benefattori, euergetai, evergeti, ma in realtà sono sfruttatori. Per voi non sia quello, guardate che non è cambiato niente, no? Adesso si fa chiamare ministri, o che vuol dire servitori, o si fa chiamare onorevoli, ma di onore proprio non ce n'è, ma capite, anche allora però c'erano questi modi di dire. Per esempio, anche i faraoni si chiamavano, autochiamavano Ramesse e altri, Ramses II, si autodefinivano come i re pastori in nome degli dèi. Quindi, e Gesù comincia a dire: non sono io un nuovo pastore, sono diverso. Il regno, quindi i re, voi sapete, sono così, fra voi non sia così, chi vuole essere il primo sia l'ultimo e servo di tutti. E Gesù che dice: io sono in mezzo a voi come colui che serve. E quindi il Salmo comincia ancora con a chi presiede, oppure non so, vi trovate probabilmente al maestro del coro, ma è di per sé in ebraico vuol dire a chi presiede, a colui che presiede. Noi maestro del coro vuol dire chi dirige il coro, no? Ma è anche una visione un po' strana dei salmi. I salmi sono stati usati poi nella sinagoga e si capisce che in sinagoga, che era un'assemblea, ci voleva qualcuno che dava l'avvio al Salmo se si pregava insieme, per cui queste edizioni sono piuttosto legate a questo. Quindi in una casa chi presiede? Il papà. Questi salmi, come già vi avevo detto, inizialmente erano preghiere pregate in famiglia, ripetute, e i figli li imparavano, ed erano preghiere, sono i cinque libri della preghiera in famiglia. E possiamo vedere che i primi versetti, c'è una, potremmo chiamarla una benedizione di Dio al re, quindi si elencano tutte le benedizioni, tutto ciò che potrebbe accadere, che si vorrebbe che accadesse al re, e poi nella seconda parte c'è una parte invece di maledizione dei nemici, dai versetti 8 al versetto 14, dove i nemici, chiaramente se noi lo leggiamo in chiave cristiana, i nemici chi sono? I nemici sono coloro che vogliono la morte e non la vita. Sono coloro che non accolgono l'amore, coloro che si chiudono in se stessi e usano la prepotenza, l'ingiustizia, la violenza. Ecco i nemici. Poi sapete che già Sant'Ignazio, il nemico che noi chiamiamo il demonio o il diabolos o, che se volete, Satan, eccetera, in realtà Sant'Ignazio lo chiama già il nemico della natura umana, colui che vuole distruggere l'uomo, cioè in realtà è questo. Allora, questo nemico che vuol distruggere l'uomo è chiaro che è colui che si oppone a Dio, il Satana, Lucifero, chiamate come volete, però quel essere che volutamente si è ribellato a Dio e che continua a lavorare per portare scompiglio, disagi, sofferenze, eccetera. Allora, prima parte abbiamo la seconda parte è questa. Chiaramente all'inizio, probabilmente il primo inno, quello primordiale, il nucleo, era una maledizione contro i nemici, perché finalmente il re possa trionfare e che la smettano di tormentarci, di starci intorno, di farci le guerre. Ma in realtà noi sappiamo che nella Bibbia il male ha sempre un unico padre, ed è il padre della menzogna. Quando i salmi pregano così, In realtà sono salmi che vogliono, nella rilettura che noi ne facciamo, che è una rilettura un po' meno legata alla cultura direttamente biblica, ha una visione più ampia. Il male non è semplicemente quel male della guerra o il male della violenza, che poi allora i nemici non è che andavano per le spicce, cioè quando uno veniva ucciso, cioè, quando si perdeva la guerra, molta gente passava a fil di spada, veniva passata a fil di spada, uno solo. E poi molta gente invece veniva salvata perché magari era buona e potevano usarla per diventare schiavi, servitù, eccetera. Pensate, l'impero romano era un'organizzazione fondata sullo schiavismo. Tant'è vero che quando pian piano lo schiavismo viene meno, c'è stato il crollo di tutta l'economia. Perché? Perché cittadino romano era, poi dopo c'erano gli schiavi, eccetera. Bene, cominciamo con la lettura. Come sempre io darò una lettura mia, ho dato una lettura che è già buona, però io ho cercato di attenermi al testo ebraico e magari sarà un po' più letterale, meno curata dal punto di vista della letteratura italiana. Lo leggo. Yahweh, il re si allieterà nella tua forza. Quanto gioirà grandemente nella tua salvezza. Ho preferito usare la parola salvezza perché in ebraico è Ishma, Ishua, che vuol dire, è quella la parola di Gesù, no? La salvezza. Quindi abbiamo già una interpretazione, il re riceve da Dio la salvezza. In fondo Gesù è colui che porta la salvezza e Dio non può se non dare salvezza. Tu hai dato a lui, qui comincia col versetto 3, questa si potrebbe dire un'introduzione, no? Che quindi, o Signore, noi sappiamo che poiché tu sei colui che protegge il re, sei colui che ha scelto il re come tuo intermediario, ricordiamo che i re governano a nome di Dio, questo è per Israele, il re non è uno che può far tutto, governa in nome di Dio e quando non governa più in nome di Dio viene deposto, pensate a Saul, pensate ad altri re, perché? Ma perché tu hai preferito obbedire a te stesso che non a Dio, ai tuoi programmi che non a Dio, ricordate, no? Quando dice, ma io ho sacrificato Saul, no? Io ho sacrificato le pecore più belle, ricordate Samuele che gli va incontro dopo la vittoria degli Amaliciti, e c'era l'ordine di distruggere tutto, di bruciare tutto, perché? Ma perché in mezzo alle cose che si portavano via, ori e argenti, c'erano anche gli idoli idoletti, per cui era meglio via tutto, uccidere gli animali, eccetera, perché potevano essere già consacrati alle divinità per i sacrifici, eccetera, quindi via, bruciare. Lui arriva al campo e dice, allora hai obbedito a Dio? E lui dice, sì, ho fatto come mi hai detto tu. Risposta di Samuele, che cos'è questo mugire di armenti? Cos'è questo bellare di pecore? Ah, veramente, ho scelto le pecore migliori e le mucche più belle da sacrificare a Yahweh. E la risposta di Samuele, Yahweh gradisce forse il sacrificio più dell'obbedienza? Ecco, l'obbedienza va più di ogni sacrificio. Per cui tu hai disprezzato Yahweh e lui ti rimuove. Cioè tu eri un rappresentante infedele, non rappresenta più nessuno se non se stesso. E io ti rimuovo. E allora ecco qui questo re che gioirà, perché la Yeshua, la salvezza, viene da Dio, è lui. Allora qui comincia, cosa ha fatto Dio? Tu hai dato a lui il desiderio del suo cuore, non hai respinto la richiesta delle sue labbra. E poi vedete che c'è scritto Selah, che in ebraico vorrebbe dire, si pensa, si suppone, che vuol dire pausa. Quindi quando dopo aver letto qualche versetto si diceva adesso rifletti su questa cosa qui, era una specie di sedile per fermarsi, no? Rifletti su questa cosa, che il re si allieta, Yahweh si allieta perché il re è fedele, e gli dà la salvezza, e poi Dio lo esaudisce. Dio è colui che non lo delude. Dopo la Selah andiamo avanti. Tu infatti previeni con benedizioni di prosperità. Gli poni sul capo una corona d'oro puro. Vita ti ha chiesto. Tu l'hai data a lui. No, attenzione. Tu hai dato a lui lunghezza di giorni. Vita ti ha chiesto. Tu hai dato a lui lunghezza di giorni. In eterno. Per sempre. E ancora vedete come tutto viene da Dio. Vedete, il soggetto è sempre Dio. Non è, oh, cantiamo per il re, il quale è bravo, è buono, è valoroso, è potente, è forte. No, è Dio che ha dato tutto. Tutto viene gratuitamente da Lui. È Lui il centro di tutto questo canto. Grande è la sua gloria nella tua salvezza. Ancora una volta c'è Yeshua. Vedete che viene ripetuto parecchie volte la parola Yeshua, che vuol dire salvezza. Quindi grande è la sua gloria nella tua salvezza. Quindi la gloria del re dove sta? Sta nella salvezza. Non è una gloria che viene dalla sua bravura, viene da Dio. E Dio è la nostra salvezza. Quindi ogni volta che le cose, c'è uno stile, no, da imparare qui, quando tu trovi qualcosa di bello in te stesso, ricordati che non è merito tuo, è qualcosa che ti è stato dato. È Lui che te lo dà. E poi cosa fa ancora? Conferisci a Lui onore e maestà, poiché tu disponi per Lui benedizioni per sempre. Lo fai esultare di gioia con la tua presenza. Quindi abbiamo visto la salvezza di Yeshua, poi adesso risponde ricche benedizioni, cioè cos'è la benedizione? Benedizione vuol dire futuro, vuol dire fecondità, vuol dire un avvenire, perché se Dio è il padrone della vita, quando Lui ti benedice, vuol dire che Lui si china su di te e ti dà la vita, ti prende sulle sue ginocchia e ti dichiara suo figlio. Ricordate la parola benedizione in ebraico, berekè, o berekà, e poi plurale berekot, belle benedizioni. Però la cosa curiosa è che la parola berekà, berekot, deriva da una radice berekè, che vuol dire ginocchia. E uno cosa vuol dire? Cosa c'entra le ginocchia? Non vuol dire mettersi in ginocchio a ricevere la benedizione, no. Ma è riferito al momento della nascita di un bambino. Il papà si sedeva sulla poltrona, sulla sedia, che era la sedia del padre di famiglia. La levatrice prendeva il bimbo o la bimba nata, la deponeva ai suoi piedi. E il papà poteva fare due gesti: o appoggiare il piede sul bambino o la bambina, in modo per dire che venga venduta, venga esposta, perché abbiamo già troppe bocche da sfamare. Non c'era l'aborto, ma c'erano queste forme magari, ma non erano molto, molto praticate, perché forse avevano un cuore diverso dal nostro, perché i figli erano sempre visti come una ricchezza, un'abbondanza, una grazia, una benedizione. Oppure il papà si chinava, lo prendeva e lo metteva sulle ginocchia. Allora, che cosa vuol dire questo gesto di mettere sulle ginocchia, che è la benedizione? Vuol dire, tu sarai sempre mio figlio, io sarò sempre tuo padre. Quindi dire che il re è colmato di benedizione è come se il re dicesse, che Dio dice, il Dio dicesse al re, guarda che io ti dichiaro mio figlio, non in senso prossimo, in senso proprio come Gesù, ma in senso più ampio, per dire mi prendo cura di te, ti do la vita, ti offro il mio appoggio, il mio sostegno. E quindi a lui conferisci e poi benedizioni per sempre, non sono delle benedizioni provvisorie. Non è che lui ti dice, ma per adesso sei mio figlio. No, Dio è fedele, è olam, per sempre. E poi lo fai esultare di gioia con la tua presenza. Preferisco tradurre col presente, perché presente e futuro in ebraico è la stessa cosa. Però Noi pensiamo sempre che Dio ci farà delle promesse, in realtà Dio sta facendo già, perché Dio è l'eterno presente, quindi ho preferito tradurre col presente. I verbi che riguardano Dio preferirei sempre usare il presente. Perché? Perché Dio è colui, non è che ha fatto del bene, ma fa continuamente del bene. E allora è quello che lo fai esultare di gioia con la tua presenza. Seconda parte, è la maledizione sui nemici. E qui però entra la figura del re, un po' sommessa, perché in realtà si parla del re, ma che cosa emerge? Dio. È lui il protagonista di tutto. E poi comincia con: certo, il re ha la sua fiducia in Yahweh. Quindi il nostro re, il re che noi abbiamo, i nostri re comunque, ha la fiducia in Yahweh. Perché? Ma perché sa che è lui che fa tutto. Se un re non ha fiducia in Yahweh, viene rimosso, perché da chi prende l'autorità se non da lui? Per la bontà, la Hesed è un termine quasi intraducibile, viene tradotto anche misericordia, bontà, tenerezza, amore che ti colma di gioia. Quindi per la Hesed dell'Altissimo non sarà mai smosso. Quindi è lui che rende possibile tutto questo, è la sua Hesed, che è misericordia, che è bontà. Viene tradotto anche fedeltà, ma la fedeltà è un altro termine normalmente. La tua mano raggiungerà i tuoi nemici. Quindi si sta parlando al re adesso, quindi è Dio che rende possibile questo. Sarà possibile che tu possa, mano è un modo per dire la tua potenza, ritrovate, c'è già un altro salmo che dice: nessun prode ritrovava la sua mano. Non è che gli ha tagliato via le mani, il prode che non trova la mano, cioè allunga la mano per prendere l'arma, e se tu non hai la mano come fai a prendere l'arma? Cioè non trova più la sua forza. Quindi la tua mano raggiungerà i tuoi nemici, cioè le tue armi raggiungeranno i tuoi nemici, la tua destra raggiungerà quelli che ti odiano. E che cosa ha fatto? Che cosa fa il re? Li hai posti come una fornace ardente al momento della tua presenza, cioè tu sei arrivato lì, nel momento in cui tu sei apparso davanti ai tuoi nemici, Dio ha reso possibile questo. La tua presenza stessa, che è la presenza di Dio, perché tu sei il suo messaggero, sei il suo emissario, ebbene, sappi che questo ha già provocato la fine dei nemici. I nemici sono già bruciati, insomma. Basta che tu sei arrivato lì, i nemici sono sconfitti. Pensiamo cosa succede a Gesù, no? Anche i demoni gli obbedivano, no? Si sottomettevano a lui. I nemici appena che arrivavano, ricordate quando Gesù passa dall'altra parte del lago, arriva l'indemoniato legione, gli si prostra davanti e dice: ti prego, nel nome di Dio Altissimo, un demonio che prega nel nome di Dio, non tormentarmi. E poi aggiunge San Marco, gli diceva infatti: esci spirito impuro da quest'uomo. E non dice: esci in questo spirito puro da questo indemoniato, no, da quest'uomo, è un uomo, e l'uomo è immagine di Dio, tu non puoi rimanere qui, non è il tuo posto. Quindi, quando appare la potenza di colui che Dio ha inviato, in questo caso noi pensiamo a Gesù, è lui il nostro re, è lui colui che ci guida nelle battaglie contro il male, ebbene, quando appare lui, puff, tutti i nemici ormai sono come bruciati in una fornace ardente. Nel suo furore Yahweh li consumerà. Ecco, tu combatti, ma in realtà è lui che vince, è lui che è alla tua destra, è lui che ti protegge. E poi conclude per tre volte, vedete, allora fornace ardente, consunzione, distruggere, consunzione, e poi ti divorerà il fuoco. Disperderai dalla terra il loro frutto, cioè non solo muoiono loro, ma non ci sarà più neanche possibile che ci sia una discendenza, cioè il male è distrutto alla radice, il nemico è completamente buttato nell'abisso, è stato travolto dal bene, dall'amore, e il loro seme di mezzo ai figli dell'uomo, Ben Adam. Ben Adam vuol dire di per sé figlio della polvere, il fangoso, il polveroso, i polverosi, perché Adam vuol dire polvere, Ha Adam vuol dire la polvere, e quindi Ben Adam vuol dire figli della polvere, figli della terra, i terrosi, viene tradotto i figli dell'uomo. Perché? Perché allora Dio li distrugge? Perché Dio fa tutto questo? Yahweh li distruggerà? Perché hanno rivolto contro di te il male, hanno tramato un'insidia e nulla potranno, viene tradotto nella traduzione che avete voi, non avranno successo, ma nulla potranno, cioè non possono fare più niente. Perché? Ma perché mettendosi contro di te si sono messi contro Dio, e Dio è il vincitore per eccellenza, è l'amore che trionfa sul male, è la luce che vince sulla notte. Infatti li porrai di spalla, con i tuoi lacci ti dirigerai. Il laccio potrebbe essere di per sé tradotto con essi ti punterai il tuo arco, ma in realtà prima li fai, avete in mente alcune stele, alcune sculture anche a Sido Babilonese, dove si vede dei prigionieri legati di spalla l'uno con l'altro, no? Anche gli egiziani si vedono queste sculture dove i prigionieri sono legati spalla a spalla in modo tale che non possono muoversi, con i tuoi lacci li porrai di spalla, contro di loro le tue frecce, quindi punterai l'arco. E la conclusione com'è? Ancora una volta è un atto di fede. Signore, alzati nella tua potenza. Cioè il Dio che si alza, come dire, Signore, non dormire. Probabilmente questa è l'aggiunta che viene fatta durante l'esilio. Signore, noi crediamo tutto questo che adesso abbiamo pregato, però svegliati. Signore, guarda che noi siamo ancora in esilio, datti da fare, fai qualcosa. Noi crediamo che tu dai la tua potenza al tuo eletto o consacrato, o re è Mashiach, al tuo Messia, che da noi è Gesù Cristo. Però, Signore, non lasciare che il male trionfi, alzati. E noi canteremo inni alla tua forza. Cioè, dal momento che tu sei con noi e che il re è il tuo rappresentante, noi possiamo cantare che tu sei veramente il vincitore. Certamente è un bel inno, no? Che ha un'ampiezza veramente cosmica. Potete vedere che il quadro è proprio il quadro di questa Dio che tiene saldamente nelle sue mani ogni cosa. Nulla gli sfugge, non avere paura perché Dio è più forte del male. Il Messia, il consacrato, incoronato da Dio, sferra un attacco definitivo contro le potenze del male e quindi contro le potenze maligne, contro le perversioni della storia, inaugurando un regno per lunghi giorni e per sempre. E su questa scia si collocherà anche la tradizione cristiana. Sant'Agostino diceva di questo salmo, diceva che in questo salmo de Cristo canitur, questo salmo si canta di Cristo, si fanno gli elogi, le lodi di Cristo. Quindi perché? Perché è Lui che vince, è Lui il mandato da Dio. E adesso possiamo pregarlo insieme, avete lì, lo preghiamo seguendo la traduzione che vi ho dato.
Scusa, Sant'Agostino diceva che
De Cristo canitur.
In questo salmo si cantano,
si cantano le lodi di Cristo, si parla di Cristo. Yahweh, il re gioisce della tua potenza, quanto esulta per la tua vittoria. Tu hai esaudito il desiderio del suo cuore, non hai respinto il voto delle sue labbra. Tu gli vai incontro con tutte benedizioni, gli poni sul capo una corona d'oro puro. Vita ti ha chiesto, tu gliel'hai concessa, lunghi giorni in eterno e per sempre. Grande è la sua gloria per la tua vittoria, lo avvolgi di splendore e di maestà. Tu gli accorderai, lo colmerai di gioia davanti al tuo volto. Certo il re ha la sua fiducia in Yahweh e per la fedeltà dell'Altissimo non sarà mai scosso. Madonna. nemici, la tua destra raggiungerà chi ti odia, li getterai nella fornace ardente. Nella tua ira Yahweh li distruggerà, li divorerà il fuoco, distruggerai dalla terra la loro prole, il loro seme tra i figli dell'uomo, perché hanno ordito di te il male, hanno tramato insidia, non avranno successo. Perciò hai fatto loro voltare le spalle, contro di essi punterai il tuo arco. Alzati, Yahweh, nella tua potenza, canteremo inni alla tua forza.